Credo ci sia altro. Credo ci sia altro perché innanzitutto credo che vada vista con rispetto quello che è successo a Firenze. Io non sono andato, ho scelto di non andare, anche perché devo dire che un po' il prodotto Firenze e Renzi mi aspetto che abbia certi tipi di caratteristiche, quindi ho guardato un po' online la convention di Renzi. Non credo sia uno scontro generazionale, credo che sia quella di Renzi una proposta nuova e come tale vada osservata e compresa. Mi pare che lui si sia preso 3 mesi per decidere se candidarsi o meno alle primarie. Sicuramente Renzi è un maestro della nuova politica, da qui a dire che ci sia un progetto ed una rete che è in grado di unire il centro-sinistra e costruire una proposta di governo, ce ne passa. Sicuramente lui ha fatto bene a non candidarsi, perché a noi non servono in questo momento nuovi leader, perché ne abbiamo già anche troppi. Quindi se contribuirà al progetto del centro-sinistra, ben venga la cosa che ha fatto Renzi.
In ogni caso, che cosa ha pensato, insomma, quando sabato c'erano tutti quei rilanci di agenzie a partire dalla frase del segretario, i giovani scalciano, insomma, si è sentito un po' punto, magari non sono frasi che si potrebbero risparmiare, oppure, come dire, Bersani c'ha dei motivi per dire questo?
Ma quello che mi ha stupito di più, devo dire, è stato Vendola. L'ho visto molto nervoso rispetto a Renzi. Per quanto riguarda Bersani, devo dire la verità, io non credo che bisogna avere paura di Renzi e di quello che sta facendo. Credo che possa contribuire ad allargare anche il consenso che noi abbiamo e a un dibattito positivo. Non mi pare che Bersani nei confronti dei giovani abbia un atteggiamento negativo. In questi anni in cui lui è stato segretario, se guardiamo chi sono i segretari regionali, i segretari in molte città, i sindaci, sono per la maggior parte under 40. Io ho partecipato alla marcia Perugia-Assisi e devo dire che molti degli amministratori che avevano la fascia tricolore alla marcia Perugia-Assisi avevano la mia età o avevano al massimo 40 anni, quindi a qualcosa sarà servito Bersani anche per il rinnovamento generazionale. Chiaro che se guardiamo sempre il segretario, vediamo che è sempre una persona che comunque ha fatto un percorso politico che viene da lontano, ma dobbiamo anche guardare cosa sta emergendo dal paese.
Concita De Gregorio lo definisce un populista di destra, e poi chiudiamo insomma questo approfondimento su Renzi. Cosa ne pensa? Anche perché c'è un sondaggio che dice che Renzi è temuto più a destra che a sinistra.
Se uno guarda la platea di Firenze, c'era innanzitutto seduto in prima fila Giorgio Gori, che pare essere il suo consulente ghostwriter principale, quello che mi ha scritto anche stanotte le 100 proposte che già si trovano online. Quindi sicuramente c'è non dico un retroterra di destra, perché Giorgio Gori non è un uomo di destra, però sicuramente c'è un modo di fare politica che è molto attento alla comunicazione, che oggi a mio avviso è assolutamente imprescindibile per fare politica a livello nazionale. Dobbiamo vedere se c'è soltanto comunicazione, c'è anche qualcos'altro.
Mi correggo, populista di centro, però, perché mi sono lasciata andare forse.
Dai. Ricordiamo i contatti per fare le vostre domande all'assessore, l'SMS al 348-7649-289, per la mail diretta @radiocittadelcapo.it e il numero di telefono 051-642-8081.
Assessore, partiamo dall'incontro di oggi di Roma. Insomma, il sindaco riuscirà a parlare col ministro Matteoli, speriamo che non ci siano sorprese, perché chiaramente...
Spero che gli apra la porta.
Esatto. Che cosa si aspetta la giunta di Bologna da questo incontro? Chiariamolo anche agli ascoltatori.
Ma noi ci aspettiamo che il governo rispetti innanzitutto gli impegni presi in diverse situazioni in questi anni, cioè che si lavori insieme sulle infrastrutture del nostro territorio. Dobbiamo arrivare ad un punto definitivo su alcune scelte fondamentali, i fondi del metro, la situazione legata al Civis e il servizio ferroviario metropolitano. Poi nel dossier che porteremo ci sarà anche il passante nord e altre situazioni sempre legate alle infrastrutture. Dobbiamo arrivare ad un punto, perché ormai sono troppi anni che si aspetta, bisogna assumersi delle responsabilità. Per altre città come Parma i fondi sono stati dirottati dal metro su altro, e crediamo che Bologna debba avere lo stesso trattamento. Oggi il sindaco, insieme anche al presidente della regione e alla presidente della provincia, parlerà di questo col ministro Matteoli. Credo ci siano tutte le condizioni per arrivare a una soluzione soddisfacente.
A Parma sono arrivati un terzo dei fondi che erano stati destinati. Voi credete che se per caso insomma il governo attuasse, scegliesse una soluzione simile, e non si vede perché no, un terzo basterebbero?
Beh, credo che noi dobbiamo essere ambiziosi, quindi non mi limito ad un terzo.
A proposito di opere pubbliche, infrastrutture, ci è arrivato un sms da un ascoltatore che è critico invece sull'idea di fare il people mover. Dice: un'opera faraonica, inutile, che si millanta come finanziata dai privati. C'è già l'esempio della sede comunale che costa 500.000 di euro all'anno in più perché gli imprenditori non hanno guadagnato abbastanza. Perché insistere, ci chiede questo ascoltatore.
Ma io credo che il People Mover sia un'opera utile. A gennaio partiranno i cantieri, stiamo valutando proprio in queste settimane il progetto esecutivo. Delle critiche che si fanno al People Mover, io francamente non condivido molte cose. Capisco che in questi anni le amministrazioni che si sono succedute non hanno dato buona prova rispetto alle opere pubbliche. Probabilmente in una situazione come il Civis è mancata l'informazione, in alcuni casi anche la trasparenza. Non credo che questo si possa dire per il People Mover, almeno per quanto riguarda questa giunta, perché abbiamo partecipato a commissioni, a iniziative numerose da quando ci siamo insediati, e siamo qui da 4 mesi, quindi assoluta trasparenza e voglia di informare. Il People Mover non è un servizio urbano, non è un autobus, non è il servizio ferroviario metropolitano che trasporta pendolari e cittadini. Il People Mover servirà a collegare due grandi porte d'accesso della città, l'aeroporto e la stazione ad alta velocità. Quindi sarà un collegamento fra due hub, un collegamento veloce che ci metterà 7 minuti per collegare questi due punti. Oggi con l'autobus BLQ ci vogliono almeno 25 minuti se non c'è traffico, se non di più. E abbiamo calcolato che col servizio ferroviario metropolitano il tempo sarebbe di circa 30-35 minuti, e comunque con rotture di carico molteplici. Il People Mover invece permette ad un turista, a una persona che viene a lavorare a Bologna, di scendere dall'aereo, in pochi minuti arrivare al punto di ingresso del People Mover e scendere direttamente in un'unica soluzione in centro. È un'opera finanziata in parte dai privati, certamente. Oggi in Italia, grazie al patto di stabilità che ci impedisce di fare investimenti, le opere pubbliche si fanno anche insieme ai privati. È stata l'amministrazione che negli anni scorsi ha chiesto attraverso un bando la partecipazione dei privati che finanzieranno e sosterranno quest'opera. Non dobbiamo vederlo come un semplice appalto, è una coprogettazione, questo è il project financing, per cui pubblico e privati insieme decidono di investire su un'opera pubblica. Non si tratta di fare affari, si tratta di dare dei servizi ai cittadini.
La presidente dell'aeroporto dice che sarebbe opportuno anche mantenere il BLQ, insomma l'autobus che lei citava poc'anzi, perché fa un altro percorso, intercetta un altro tipo di utenza.
Certo.
Cosa ne pensate?
Assolutamente, giusto.
Quindi probabilmente rimarranno tutte e due le...
Certo.
Assessore, noi chiaramente con lei vogliamo affrontare anche proprio il campo delle sue deleghe, però è ovvio che insomma gli ascoltatori poi vogliano anche spaziare, quindi siamo partiti dalle infrastrutture. Le vogliamo fare anche delle domande su alcuni tavoli di crisi ai quali lei ha partecipato in queste settimane. Uno su tutti è quello della Bruno Magli, insomma una fabbrica storica che in questo momento ha un po' di respiro per pensare a un suo futuro, insomma si aspetta anche un acquirente che possa far svoltare questa fabbrica. C'è un altro, se non un tavolo, però un'altra situazione un po' complicata, è quella del pastificio Corticella. Che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa si devono aspettare i lavoratori per le prossime settimane?
Ma intanto i lavoratori sanno che le istituzioni sono al loro fianco, dalla regione alla provincia al comune di Bologna, e questo credo che sia importante anche perché in altri territori questo non avviene. abbiamo partecipato a questi tavoli di crisi. Devo dire, i tavoli di crisi stanno aumentando, e non da oggi. Abbiamo visto negli ultimi anni un'escalation delle ore di cassa integrazione. Ora siamo ai tavoli di crisi per fallimento di alcune aziende o per richieste di delocalizzazione. Siamo di fronte, io credo, a una nuova ondata di deindustrializzazione del nostro territorio. Questo avviene soprattutto nell'area metropolitana, ma avviene anche nella nostra città. Quindi questo è un tema che io credo dovremmo affrontare e stiamo affrontando anche al di là delle singole situazioni aziendali. Per quanto riguarda la Magli, abbiamo una situazione molto simile alla Perla, purtroppo. Un fondo, anzi due fondi che si sono succeduti nell'acquisto di un marchio importante del territorio, del manifatturiero. Ora questo fondo, che sostiene di aver perso diversi milioni di euro in questo investimento, decide di andarsene, o meglio di tenere la sede amministrativa qui a Bologna e di portare a Milano il marketing e il design e di vendere o comunque di esternalizzare i costi della produzione. Noi pensiamo che questa sia una scelta sbagliata, l'abbiamo detto in diverse occasioni, perché un marchio del Made in Italy come la Bruno Magli non può essere solo una brand company. Oltre al marchio è importante che ci sia anche il saper fare dei lavoratori e delle lavoratrici della Magli, altrimenti sarebbe un marchio finto. C'è una discussione aperta, ci sono probabilmente delle proposte in campo, abbiamo un mese di tempo per valutarle, soprattutto la proprietà ha un mese di tempo per valutarle. Intanto si sono avviate a livello regionale le procedure per la cassa integrazione. Noi stiamo facendo di tutto e di certo daremo battaglia fino all'ultimo. Sulla New Lat Corticella la situazione è diversa, siamo di fronte a una richiesta dell'azienda di valorizzazione del terreno in cui è insediata per realizzare un nuovo insediamento. Non c'è una crisi conclamata, la proprietà ha deciso di trasferire in altre parti del paese i dipendenti, una cosa che i sindacati hanno descritto come dei licenziamenti mascherati. Anche su questo noi siamo assolutamente contrari, il sindaco l'ha già detto a più riprese, a cambi d'uso, a trasformazioni in variante al piano strutturale. Non si può pensare di venire a Bologna a fare degli investimenti semplicemente per realizzare delle villette. Chi investe in un'azienda, nella produzione, quello deve essere il suo mestiere, e noi gli chiediamo piani industriali e soprattutto di investire sul lavoro.
Per la Bruno Magli c'è qualche soluzione, qualche proposta, come dire, locale, o andiamo ancora fuori dai confini?
Ma credo che dobbiamo guardare oltre, assolutamente, a Bologna. Sicuramente ci sono interessi a livello nazionale, insomma.
Cambiamo un po' anche argomento. Tra le sue deleghe c'è anche quella del marketing urbano. Abbiamo visto una sorta di primo esperimento con i T-Days. Quali sono le prossime mosse per promuovere la nostra città?
Ma intanto in questi giorni siamo alle prese con la riorganizzazione della macchina comunale. Stiamo realizzando un dipartimento nuovo che si occupa di economia e promozione della città. Quindi abbiamo radunato sotto un unico dipartimento le diverse deleghe di cui mi occupo, che dalle relazioni internazionali alla comunicazione, agli eventi, al marketing, sostanziano un po' la nostra strategia di promozione della città. I prossimi passi sono presto detti. Innanzitutto, come già il sindaco ha detto, investiremo sul tema della pulizia e della gestione dello spazio pubblico, perché per promuovere Bologna nel mondo la prima cosa essenziale è pulire la città. Questo è evidente soprattutto nel centro storico, ma anche in alcune zone della periferia. La seconda cosa che faremo sarà di migliorare gli strumenti di promozione e accoglienza. Come sapete, in Piazza Maggiore c'è da alcuni mesi un punto che si chiama Bologna Welcome, un punto unico di informazione e promozione turistica. Cloneremo questo stesso ufficio anche in aeroporto entro la fine dell'anno e poi in fiera e in stazione. Bologna Welcome è un progetto del Comune di Bologna, gestito da Bologna Congressi, che come sapete è partecipato dalla fiera e dalla Camera di Commercio. Questo progetto avrà anche una parte online, per cui anche qui entro la fine dell'anno online ci sarà un sito per la promozione turistica e l'accoglienza, che farà anche il booking degli alberghi, degli eventi e degli aerei. Ci sarà un'informazione completa su tutti gli eventi, un unico sito per gli eventi, perché oggi abbiamo solo nel portale del Comune di Bologna 4-5 pagine che parlano di eventi, e non tutte nello stesso modo. Finalmente una pagina che parla di eventi e che parla degli itinerari della Bologna che sarebbe bello scoprire. Proprio in questi giorni si svolge il trekking urbano, che ha più di 70 itinerari per scoprire la città, e devo dire che Bologna sorprende anche più di Firenze e di Venezia.
Senta assessore, proprio riguardo alla pulizia, no? Tema che appassiona i cittadini, cioè non c'è che dire, sia che si tratti di una città veramente sporca, sia che a volte insomma ci sia forse una percezione non sempre commisurata alla realtà. Ci spiega da dove partirete, e se quando ha citato la periferia, ad esempio qualche settimana fa avevamo il presidente del quartiere Naville, Daniele Ara, che sul tema della pulizia ha in corso un confronto acceso con alcuni dei suoi cittadini del quartiere. Da dove si parte per la pulizia della città?
Ma innanzitutto siamo già partiti nel centro storico, con i T-Days, ad esempio, quando abbiamo realizzato il 17-18 di settembre quelle due giornate di apertura della T ai cittadini. Abbiamo pulito in modo straordinario, devo dire, quella zona, e grande collaborazione ci è stata data anche dalle associazioni di categoria, penso all'ASCOM che si è impegnata a pulire i graffiti di Via Indipendenza. Sul centro storico c'è un'attenzione particolare perché è un po' la vetrina della città, ma devo dire anche la zona che da questo punto di vista è più indietro, soprattutto alcune zone. Quindi con ERA siamo, devo dire, tutti i giorni al telefono per cercare di dare risposte a quello che è sotto gli occhi di tutti, insomma. Servono interventi strutturali, e credo che anche il prossimo bilancio sarà impegnato in modo maggiore su questo aspetto. Sui quartieri e su altre zone come la Bolognina, insomma, che voi stavate appunto citando, sicuramente ci saranno interventi più strutturali. Nella riorganizzazione anche dei quartieri, quella che è stata appunto annunciata nei giorni scorsi, abbiamo previsto anche un nucleo che sarà sotto il settore decentramento affari istituzionali, che si occuperà proprio di seguire le segnalazioni dei cittadini sul degrado e la pulizia. È una cosa nuova, è un nuovo modo anche di vedere la sicurezza urbana.
Ma affidato ai vigili urbani, mi scusi? Cioè, no, no. Chi si occuperà di raccogliere queste segnalazioni?
Noi oggi, che raccoglie le segnalazioni online attraverso il call center del Comune di Bologna o attraverso gli URP. Il problema è la gestione di queste segnalazioni, non è tanto renderle più smart anche sui cellulari, cosa che faremo. Il problema è la gestione, e si prende in carico le segnalazioni. Per questo creeremo una cabina di regia che non sarà fatta dai vigili urbani, sarà fatta da una squadra di dipendenti comunali che si occupano di vivibilità urbana sotto i quartieri, che avranno un rapporto diretto con i cittadini, e saranno loro poi a smistare le segnalazioni negli uffici competenti. Il problema è evitare lo scaricabarile. Un messaggio di un cittadino deve arrivare all'amministrazione comunale, e finché non si è risolto il problema non si va a casa. Questo deve essere un po' lo spirito.
Ma secondo lei ERA fa il suo dovere?
Si può migliorare.
Ci manda un SMS Elisa al 348-7649-289 e le fa un sacco di domande. Le chiede che cos'è il piano strategico, quali novità porterà a Bologna, se si farà la città metropolitana e che cosa sarà e cosa cambierà.
La domanda storica questa. Allora, il piano strategico innanzitutto dipende da noi che cosa sarà. Il piano strategico è stato fatto anche in altre città, è un percorso di partecipazione, di coprogettazione del futuro della città. Nel prossimo anno ci impegneremo in questo percorso, lo faremo con le associazioni economiche, i sindacati e le altre istituzioni, e quando intendo piano strategico parlo di area metropolitana, non soltanto della città di Bologna, ma lo faremo anche con i cittadini. Siamo partiti il 24 ottobre scorso, istituiremo alcuni tavoli subito di lavoro, uno sull'emergenza crisi che si riunirà entro le prossime settimane e che più che avere una visione strategica interverrà subito con alcune misure d'emergenza, e un tavolo sull'Universiadi. Ma i veri obiettivi del piano strategico usciranno da un forum e sei gruppi di lavoro che avranno il compito di delineare progetti pochi e chiari che serviranno a costruire il futuro della città in un arco di tempo che abbiamo individuato su di 5, 10 e 15 anni. Bologna ha bisogno di un nuovo inizio, l'abbiamo detto da subito. Nelle nostre linee di mandato sono indicate alcune tematiche importanti, sicuramente il tema del rilancio del lavoro e dell'impresa nel nostro territorio, il tema della cultura, dei giovani e delle donne, la riforma del welfare. Ecco, per riuscire ad intervenire su questi ambiti occorrono progetti, risorse, ma soprattutto un nuovo modo di affrontare le questioni, non più semplicemente il comune, la provincia, la regione da soli. Occorre allargare la gestione dei problemi, occorrono risorse anche dal settore privato, perché occorrono nuovi investimenti, e questi progetti noi li dobbiamo portare in tutte le sedi politiche istituzionali dove ci sono le risorse, sicuramente il governo nazionale, ma anche i fondi europei. Quindi il piano strategico in questo anno dovrà coinvolgere la città e servirà a fare quegli investimenti che servono per rilanciare Bologna. La città metropolitana è un tema del piano strategico, nel senso la riforma delle istituzioni locali. Io sono stato alcune settimane fa a Lione in una missione istituzionale. Lione è oggi una città metropolitana, in realtà non lo è da oggi, lo è ormai da 30 anni. Con la città metropolitana loro hanno individuato un livello di governo che copre circa 1.200.000 cittadini, e quello è il livello a cui sono state messe delle funzioni che non possono più stare soltanto a livello di un comune: le relazioni internazionali, i grandi investimenti sulle infrastrutture, lo sviluppo economico, anche il tema della gestione dell'acqua, dell'energia e dei rifiuti. Ecco, credo che Bologna sia pronta per questo salto, spero che in questo anno riusciremo a farlo.
Senta assessore, c'è qualche resistenza o comunque qualche dubbio da parte sindacale rispetto a questa questione del piano strategico? Forse il timore che in realtà non si arrivi veramente agli obiettivi, insomma la questione del diluvio di chiacchiere, diciamocela chiaramente. Che cosa pensa di questo? E poi il sindaco ha speso parole di favore, ma il patto per il lavoro che un'industria sta facendo scrivere all'ex ministro Tiziano Treu, come vi vede?
Allora, intanto per evitare diluvio di chiacchiere bisogna non farle, questo è il primo aspetto, e quindi piuttosto che a discutere su questo fatto dovremmo iniziare a parlare di cosa vogliamo fare insieme. Il piano strategico non serve a scrivere nero su bianco cosa devono fare il comune e la provincia, l'ho già detto, ma è una reciproca assunzione di responsabilità di tutti i soggetti che in città fanno qualcosa per la comunità, e quindi anche i sindacati e le imprese, firmando il piano strategico, si assumeranno delle responsabilità. Quindi stiamo parlando di qualcosa di nuovo e di diverso rispetto al passato, non soltanto la politica. Quindi vediamoci, abbiamo definito il percorso, cominciamo a mettere in campo dei progetti. So che la CGIL nei prossimi giorni farà un seminario per costruire proposte, credo che questo sia il modo giusto per andare avanti. Per quanto riguarda nello specifico il tema del lavoro, io ho avuto modo di dire nei giorni scorsi che il tavolo del piano strategico non è il luogo in cui porre delle questioni di relazioni industriali, perché credo che abbiamo tutti troppo rispetto per la contrattazione fra i sindacati e il mondo delle imprese per sapere che quello è il luogo in cui queste cose si devono svolgere, soprattutto in un momento in cui c'è un forte attacco da parte del governo nazionale allo statuto dei lavoratori. Quindi quello è il luogo in cui si parla di relazioni industriali. Se la politica e le istituzioni possono essere utili, bene, ma il piano strategico serve a individuare progetti per fare investimenti. Bologna ha molti ritardi, ormai da 30 anni aspettiamo soluzioni a problemi cronici, vediamo di non perdere questa occasione, ognuno si assuma le proprie responsabilità, vediamo di dare ai tavoli giusti e ai luoghi giusti le loro funzioni. Sulla proposta di Treu di un'industria vediamo cosa propongono. Se è un impegno come appunto quello della CGIL a fare proposte, benissimo.
Quello che ha letto la convince? Tetto sulle assunzioni dei precari in cambio di una maggiore flessibilità per chi è assunto a tempo indeterminato?
Ma io credo che i precari dovremmo tentare di lasciarli stare, credo che sia un grande tema. Vediamo qual è la proposta. Io vi ho letto solo un'intervista, vediamo qual è la proposta. Letta la proposta, poi potremo dire se i precari possono essere soddisfatti.
Sono le 9:10 minuti, abbiamo ancora un quarto d'ora con l'assessore Matteo Lepore. Io ricordo i contatti 348-7649-289, diretta a chiocciolaradiocittadelcapo.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, c'è il telefono 051-642-8081. Damiana.
E proprio dagli ascoltatori, dall'SMS, ci arrivano ben due messaggi, uno di Veronica e l'altro di Arianna, che ci chiedono qual è la situazione della Fondazione Aldini e se ci sono stati sviluppi.
Allora, non ci sono sviluppi, nel senso che nei prossimi giorni abbiamo alcuni incontri, sia io che l'assessore Pillati, sia con i sindacati che con i rappresentanti della fondazione.
Ricordiamo, assessore, alle nostre due ascoltatrici ovviamente non è sconosciuto perché ce l'hanno segnalato, ma qual è la situazione alla Fondazione Aldini Valeriani che voi state affrontando?
Quando noi ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione complicata, perché sono state licenziate tre persone dalla fondazione, tre lavoratori e lavoratrici. Ricordo che il Comune di Bologna fa parte della fondazione, ha un membro nel CDA, non ha maggioranza, quindi non ha la possibilità di decidere autonomamente. Devo dire che la situazione è una situazione abbastanza difficile, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della gestione, questo ormai lo sappiamo da diversi anni. Credo che il presidente Marchesini nella sua gestione si sia impegnato molto da questo punto di vista e che si possa lavorare insieme. Devo dire che ho qualche dubbio sulla direzione, insomma, chi si è assunto questa responsabilità di licenziare a livello di dirigente, devo dire che forse poteva percorrere qualche strada in più e diversa per trovare una soluzione lavorativa alle persone, perché non si licenziano in tronco le persone.
Dopodiché, tra l'altro, che avevano dei compiti abbastanza strategici, almeno questo lo raccontano i lavoratori.
Certo, c'è stato anche un confronto in commissione, insomma anche i sindacati sono venuti a dire la loro. Noi ovviamente pensiamo che si debba trovare una soluzione, ci vedremo nei prossimi giorni.
Volete il reintegro di questi lavoratori?
Allora, io credo che noi dobbiamo discutere innanzitutto del futuro della fondazione, e se non è possibile il reintegro bisogna che tutti i soggetti che fanno parte della fondazione o chi collaborano con la fondazione si impegnino a trovare una soluzione lavorativa alternativa. Quindi se la fondazione non può essere il luogo, ce ne possono essere altri. Credo che questo debba essere un impegno che ci si assume, insomma. Dopodiché serve un progetto di rilancio della fondazione, e noi come istituzioni dobbiamo chiedere innanzitutto questo, perché questo vale anche per i lavoratori che rimangono a lavorare lì.
Lei ha detto ho qualche dubbio sulla direzione, e chiudiamo con questa domanda sugli Aldini. Secondo lei si dovrebbe far da parte? Ci sono state anche delle accuse di nepotismo, diciamo, da parte di alcuni, ad esempio il Movimento 5 Stelle.
Beh, io credo che dovremmo fare degli approfondimenti, e credo che le commissioni anche che abbiamo in comune servono a questo.
Allora, torniamo sul tema della comunicazione. La Regione ha aperto da poco la sua pagina internet sugli open data, cioè ricordiamo le informazioni che vengono prodotte dalla pubblica amministrazione di vario genere e che però hanno la possibilità di essere divulgate liberamente, lo viene fatto attraverso il web. A Bologna a che punto siamo da questo punto di vista?
Allora, noi stiamo realizzando un'analisi dei dati in possesso del Comune di Bologna. Questa analisi dovrebbe ultimarsi nel mese di novembre, e dopodiché saremo in grado di far partire il nostro progetto Open Data. Ovviamente servono risorse e investimenti per pubblicare, perché non basta semplicemente mettere i dati online, devono essere messi in un formato compatibile e aperto perché siano utilizzabili da parte di tutti. È un progetto molto importante, io credo che le informazioni e i dati rappresentano uno dei nuovi beni comuni per la comunità, ma anche per le imprese, che su questi beni comuni, queste informazioni, possono costruire anche progetti innovativi. Basta guardare cosa è stato fatto negli Stati Uniti o in Inghilterra, direttamente dai governi nazionali, che hanno pubblicato online tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione. Possiamo arrivare a questo obiettivo entro il mandato, credo. Bologna può essere una città all'avanguardia, e intanto abbiamo iniziato a pubblicare alcuni dati legati a Iperbole, ma credo che possiamo pubblicare certamente molti altri dati, e entro l'anno partiremo.
Ci sono delle limitazioni per quanto riguarda la privacy su questi dati. Ce ne sono anche altri? Cioè, avete già fatto una lista di criteri per cui alcuni di questi dati potrebbero non essere pubblicati?
Ma allora, è chiaro che ci sono dei dati sensibili e la legge ci dice quali sono. Certamente noi potremmo pubblicare dati legati alla città e alla sua conformazione. Adesso, sapere quanti sono e dove sono i pali della luce, i tombini, le buche nelle strade, può essere una cosa interessante per trovare una gestione innovativa della città, per l'amministrazione comunale, ma anche per le imprese che possono intervenire e farci delle proposte. Avere una mappa online delle situazioni di degrado può essere utile anche per chi ci vuole fare proposte, perché io sono convinto che sia finita l'epoca in cui tutte le soluzioni sono dentro la pubblica amministrazione. Ce lo insegna internet e la rete e il crowdsourcing. Se noi riusciamo ad impegnare le teste che sono fuori da noi, abbiamo sicuramente molte più teste impegnate di quelle che sono dentro la pubblica amministrazione.
Ci arriva un messaggio che torna sul punto dell'accoglienza turistica. Mi sembra che manchi un biglietto bus per turisti e un noleggio bici in piazza. Che cosa ne pensa l'assessore? E aggiungo a questa anche una sollecitazione che ci arriva da una nostra ascoltatrice che si chiama Bianca, che si lamenta per le condizioni in cui versa il sottopasso di via Rizzoli, sporco, insomma ci sono molti odori, e qui torniamo al tema della pulizia.
Allora, sul sottopasso credo che sia vero, serva un progetto di ripristino dei sottopassi di Bologna e ci stiamo pensando. Nel frattempo io credo che la cosa migliore sia chiuderli definitivamente, o meglio definitivamente, fino a che non ci sarà questo progetto di ripristino, perché sono delle toilette, per usare un eufemismo, a cielo aperto, anche soltanto gli scalini per scendere. Quindi abbiamo già parlato insieme all'assessore Gabellini a Rizzo Nervo e credo che interverremo. Per quanto riguarda il biglietto bus, vero, Bologna è una città che in questi anni non si è strutturata per l'accoglienza turistica, perché è sempre stata una città che si è dedicata alle fiere o ad altro, è arrivato il momento di farlo invece. Stiamo ragionando fra i vari strumenti del progetto Bologna Welcome anche a un biglietto di questo tipo. In realtà non semplicemente un biglietto autobus, ma una sorta di city pass, come c'è in altre città, che è un carnet di servizi e scontistiche legate a diverse cose che si possono fare in città, dall'ingresso nei musei a alcuni prodotti, a ovviamente anche i trasporti.
Quando si potrebbe arrivare ad avere questo biglietto unico?
Ma io credo che entro l'anno avremo le idee chiare sui tempi e anche sulle risorse, ma penso che si possa fare in fretta.
9 e 18 minuti, insomma volata conclusiva per questo nostro incontro con l'assessore Lepore. Assessore, una domanda sul progetto di Web TV tramite Iperbole, di cui avevamo insomma visto delle sue dichiarazioni qualche settimana fa. Intanto che cos'è, come potrebbe svilupparsi, e anche qui immaginiamo che potrebbe essere aperto a contributi esterni, insomma farete un bando, chi se ne occuperà, come procederà, quale sarà l'infrastruttura che utilizzerà?
Ma io conto di realizzare con la riorganizzazione e con questo nuovo dipartimento che stiamo mettendo in campo una redazione all'interno del dipartimento promozione della città e quindi nel settore comunicazione, una redazione intersettoriale che raccolga i vari contenuti che l'amministrazione gestisce, che sia multicanale, che quindi gestisca più canali di comunicazione, perché noi oggi come amministrazione abbiamo un ufficio stampa per fare le conferenze stampa, abbiamo la pagina web, abbiamo tanti canali di comunicazione, ma io intendo per comunicazione tutto, anche come noi facciamo i cantieri o realizziamo degli eventi culturali, perché insomma quando noi facciamo un cantiere dobbiamo spiegare ai cittadini che cosa stiamo facendo e perché e con quali soldi, e quindi lì c'è un tema di comunicazione. Quando facciamo un evento di Bologna Estate in Piazza Santo Stefano e ci sono 5.000 persone, quello non è solo un evento culturale, è anche un momento di comunicazione alla città, e quindi noi dobbiamo riuscire a comunicare anche quel frangente. Quindi io credo che dobbiamo affinare, innanzitutto avere una strategia e affinare i nostri strumenti di comunicazione. Fra questi io ritengo che una Web TV possa essere uno strumento utile, in realtà tecnologicamente molto semplice da realizzare. Noi domani potremmo avere una Web TV, perché è molto semplice da realizzare. La vera questione è la redazione dei contenuti e quindi ci attrezzeremo in questo senso. Anche qui io credo che ci sia molto di più fuori che dentro. Avremo certamente persone dell'amministrazione che si occuperanno di questo, ma credo che molti format di questa web TV possono venire prodotti da fuori. Questo non vuol dire che il comune deve pagare, perché credo che comunque noi abbiamo molti accessi nel nostro sito, ma chi ha qualcosa da dire, perché non deve essere ospitato nella rete civica Iperbole. Quindi questa web TV potrebbe contenere tanti contenuti del mondo cittadino per realizzare una sorta di racconto di che cos'è Bologna. Questo può servire ai turisti, ma può servire anche ai cittadini bolognesi. Fra l'altro, le web TV a livello nazionale sono un fenomeno in grande crescita. C'è una rete che si chiama AltraTV.tv che riunisce un network di oltre 500 web TV. Fra l'altro fa anche dirette di eventi molto importanti, penso quello che ha fatto Santoro, insomma, o altri format. Quindi c'è una rete da andare a conquistare. I cittadini già ci sono, perché, e quindi credo che anche l'amministrazione comunale lì possa esserci.
L'idea di far tornare Iperbole è una sorta di rete civica, cioè nel mondo web.
Certo, quando è nata Iperbole ha costruito l'accessibilità gratuita alla rete, è stato il primo esperimento pubblico in Italia. Oggi le tecnologie e la rete sono cambiate. Io credo che si tratti oggi di ripensare la dimensione civica nella rete dal punto di vista della pubblica amministrazione. Lo vorremmo fare insieme ai cittadini, per questo anche parallelamente al piano strategico apriremo un confronto sull'agenda digitale della città, con vari workshop e momenti in cui si potrà venire a fare proposte. A questo percorso partecipato io mi aspetto un nuovo progetto di rete civica che dia i servizi fondamentali che il Comune di Bologna deve dare ai cittadini, magari quelli che oggi diamo in un URP o in un ufficio. Io credo che in molti casi li possiamo dare sulla rete, già in parte lo facciamo, penso all'iscrizione nelle scuole, e poi possiamo rendere questa rete civica lo spazio in cui è la città a portarci i contenuti e non viceversa, quindi sicuramente i blogger, i social network e le web TV.
Assessore, in questo caso quali sarebbero le realtà che verrebbero coinvolte? Cioè, abbiamo già visto dei momenti di discussione come il Festival delle Libertà Digitali, però molto spesso c'è una presenza del web che non è fisica. Quali sono già i meccanismi di coinvolgimento per la discussione? C'è già un luogo dentro Iperbole per raccogliere idee di questo tipo?
Attualmente non c'è, ma va creato, e in un giorno si può creare tecnicamente anche qui sul web. Certamente deve essere una discussione che si fa sia sul virtuale che sul reale, quindi bisogna incontrarsi, lo faremo. Penso che l'Urban Center e la Sala Borsa possono essere il luogo in cui ci si ritrova, ma anche sul web, per cui una sorta di costruzione wiki della rete civica bolognese si possa fare.
E assessore, un ascoltatore le chiede se lei ha ancora un incarico in Lega Coop.
No, io da due mesi dopo circa che sono diventato assessore, in quei due mesi ho preso l'aspettativa, finita l'aspettativa di due mesi il mio contratto a tempo determinato è scaduto e non l'abbiamo rinnovato, quindi attualmente non ho nessun incarico.
Un'altra domanda sulle infrastrutture, insomma l'abbiamo tenuta qua un po' perché non volevamo focalizzarci solo sulle infrastrutture, e ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice riguardo ai ragionamenti che lei faceva prima sulla tempistica dell'SFM, e stiamo tornando a parlare di People Mover. Dalla stazione di Borgo Panigale alla stazione col treno, passando di fianco all'aeroporto, naturalmente senza fermarsi, ci si mette 7 minuti. Come fa a dire mezz'ora? Si spieghi meglio.
Mezz'ora semplicemente perché le persone che hanno una valigia, che devono scendere dall'aereo, arrivare alla stazione, devono prendere innanzitutto un altro mezzo per arrivare al primo tratto a cui lui fa riferimento, poi devono salire su questo treno e arrivare nella stazione. Quindi ci sono diverse rotture di carico, ci sono punti in cui la gente deve andare a piedi e quindi ci si mette mezz'ora. Se uno invece sale sul People Mover e va direttamente in stazione, e quando scende dopo 10 metri può arrivare al binario, ci mette 7 minuti di People Mover, 11 minuti in realtà con il calcolo anche del percorso a piedi. Sono state fatte diverse prove e questo è. Vorrei anche ricordare che comunque per l'SFM occorrerebbero fare degli interventi e degli investimenti, questo spesso non viene detto, e si dice che il biglietto del People Mover costa troppo rispetto all'euro e 50 che si spende per l'SFM. Ora, dobbiamo ricordarci che le infrastrutture pubbliche le pagano sempre i cittadini, quindi se il cittadino spende 1,50 è perché l'amministrazione ha fatto diverse centinaia di milioni di euro di investimenti, sempre di soldi pubblici, quindi dobbiamo ricordarci che in un modo o nell'altro i cittadini pagano. Quindi nel caso del People Mover abbiamo degli investimenti privati, io credo che comunque questo sia un'opera che dal punto di vista economico sulle tasche dei cittadini è certamente meno impattante rispetto all'alternativa che viene proposta.
Ecco, su quello come giunta vi siete impegnati a mettere tutti i dati online attorno alla trasparenza?
Assolutamente, abbiamo già partecipato a diverse commissioni e queste informazioni sono state date. Quando il progetto verrà approvato, ovviamente sarà accessibile online con tutti i dati. Rispetto poi anche al rischio di ATC, rispetto alla composizione finanziaria della società e alla clausola che sotto il mandato del bono è stata inserita di ingresso di ATC progressivamente superiore in percentuale rispetto ai costruttori, anche su questo ci siamo impegnati non solo alla trasparenza ma anche ad un abbassamento del rischio, cioè stiamo cercando partner privati o di altri enti che subentrino e mi pare che questa cosa stia anche riuscendo, per cui c'è un impegno anche da parte nostra a andare incontro a chi ha chiesto questo tipo di intervento.
Un'ultima domanda, assessore, perché sono le 9:27, insomma, quindi le chiediamo una risposta telegrafica, ma è una sollecitazione di un nostro ascoltatore che dice: non ci sono biglietti per bambini accompagnati da adulti, torniamo sul bus.
Sull'autobus?
Mm.
Beh, intanto noi una delle prime cose che abbiamo fatto è stato rendere gratuito l'autobus per i bambini sotto i 12 anni, mi pare, e questa è la prima cosa. Poi abbiamo inserito per il weekend degli abbonamenti per le famiglie che accompagnano i propri figli. Sul sito comunque c'è tutto.